Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die.
Rock and roll can never die, Maurizio Angus Bidoli, ciao a tutti. Al telefono ho un amico, lui è Marco Soverini, ciao Marco.
Ciao, ciao.
Come
Maurizio.
Stai?
Ma bene, dai, bene. Senti, chirotola, come si dice sempre.
Senti, io ti presento come esperto di musica hardcore underground anni 80, per te è giusto questo coso qui, appassionato, come vuoi essere presentato?
Beh, appassionato di musica vera, almeno di trovare quella vera, però sì, l'hardcore, soprattutto americano, di quei anni 80 mi colpì in maniera... I miei 18 anni furono travolti da questa onda di suoni e ritmi e musica e personaggi anche.
Tu hai avuto esperienze sul campo, hai provato suoni o...
Oh, sì, suono la batteria, ma... No, suono la batteria, ma allora non ero così bravino per poter suonare con quei grandi batteristi che ho visto allora. Dopo mi sono un po' più specializzato, ma non suono hardcore.
Beh, anche perché è un sound molto, molto corposo, come possiamo definire?
Beh, corposo, più che altro... Devi trovare anche le persone adatte per fare quel genere lì, perché è l'attitudine, perché questo tipo, certo, di musica è molto, molto particolare, molto duro, perché la disciplina deve essere durissima, anche all'interno della band la disciplina è dura, perché bisogna tirare dritto,
certo.
È difficile suonare hardcore.
Non ci credo. Ascolta, ma tra l'hardcore ed il punk, che differenze si possono definire questi due, o se sono due generi che vanno a braccetto, come un po' l'hard rock con l'heavy metal, per dire, no?
Vanno a braccetto, giusto, che appunto l'hardcore fu un'evoluzione della musica, chiamiamola punk, tutto un tratto con le band nuove che si avvicinavano sulla scena. Venne fuori questa maniera di suonare più veloci. I primi furono un po' i middle class, con dei 45. Mi ricordo che anche nel film sui Germs ci sono proprio i componenti dei Germs che si rimangono un po' stupiti da queste nuove band che suonano più veloci di loro. Loro dicono: non siamo più a passo con i tempi, per noi è finita, perché il genere sta cambiando.
Certo.
Questo fu un po' l'avvento.
Alcuni dicono che i Germs sono i capostipiti, diciamo, quel passaggio tra il punk tradizionale e l'hardcore.
Nettamente, sì, nettamente, perché l'attitudine è incredibile, il suono è incredibile, ma sicuramente è un passaggio. Dopo di loro è scoppiato l'hardcore, dopo di loro arrivarono i Silver Jerks, arrivarono i Black Flag, arrivarono tutte queste band che stravolsero e portarono, estremizzarono, diciamo così, il suono,
certo,
dell'epoca.
We'll be right back.
Com'è nata questa tua passione per questo genere?
Beh, nasce da ragazzino, si ascoltava quello che ti arrivava ad ascoltare. Le prime radio libere nel 77-78 buttavano i Ramones, quindi tu ascoltavi il punk, lo ascoltavi da lì. Un po' il famoso numero di Odeon TV, Odeon, il programma sui punk.
Sì.
Ma quello poi che mi fece conoscere il punk americano furono riviste come Rockerilla, che Rockerilla cominciò a parlare di queste nuove band emergenti americane, ad esempio delle etichette italiane come la Base Record pubblicarono, tra l'altro di Bologna, pubblicarono una compilazione che si chiamava Let Them Eat Jelly Beans, era una compilazione di band americane dell'epoca, e io impazzì su questo suono qua. Per aggiungere un'altra cosa, nel 1981 a Bologna arrivarono dei ragazzi californiani della Target Video e fecero vedere dei video che loro giravano in America, Los Angeles, e casualmente tre quarti erano tutti video di gruppi hardcore americani, e lì impazzimmo, sì, perché vedere dal vivo sta gente suonare fu una allora ti veniva voglia di cercare cosa c'è dopo, chi sono queste band, allora cominciavo a comprare singoli dischi, e da lì si è aperto un filone.
Anche perché mi sembra che Bologna era un fermento in quel periodo là, se calcoliamo l'evento del concerto dei Clash dell'80.
Sì. Bologna, mi ricordo benissimo quel concerto, la piazza era stracolma e c'era gente da tutta Italia, mi ricordo i ragazzi di Milano, di Decibel, e i punk bolognesi, ci fu anche una bellissima contestazione dei ragazzi dei Raff Punk di Bologna che contestarono i Clash come dicendoli asserviti, venduti al potere, quelle cose.
Sì.
Però è tutto comprensibile, ci stava, era un fermento giovane, tutti potevano dire, ecco, soprattutto questo.
Ma è cambiato qualcosa è cambiato qualcosa dopo quell'evento, oppure era un proseguo del movimento che stava nascendo proprio in quel periodo?
Ma sicuramente spinse tanti ragazzi a suonare, spinse tantissimi abbracciare uno strumento, e dire cavolo, proviamoci, tiriamo fuori quello che abbiamo, e l'effetto fu davvero catalizzatore, dai.
Un po' che gruppi ti ricordi dell'epoca, di gruppi, parlo di gruppi italiani, che un po'
gruppi
di italiani, sì, che nascono proprio in quel momento.
Ah, guarda, a quell'epoca c'erano, io però cominciai a capire un po' dopo, tipo i Chelsea Hotel a Reggio Emilia erano già una band veramente cattiva. Poi vabbè, a Roma c'erano già i Bloody Riot, io imparai un po' dopo a conoscerli, ma i Bloody Riot già nell'80-81 ci davano dentro.
Shotgun
Solution, mi ricordo anche, incontrai anche i ragazzi... oddio, non mi ricordo, vabbè. Comunque, tornando oltre, ma il boom vero delle band italiane venne dopo, 83, 82, 83, Raw Power ad esempio si formano, su Rockerilla fu un grande lancio per a livello italiano, c'erano già delle fanzine, ma tu compravi Rockerilla e lì parlava già delle band italiane. Declino già nell'82 penso fecero il loro primo 45 giri, che è splendido, e da lì tu vedevi
vai
no niente, e da lì cosa facevi? Tu vedevi queste band, l'indirizzo della band, e tu ci scrivevi perché dicevano vuoi avere il mio nastro 3.000 lire e mi mandi il nastro, e così nasceva anche un dialogo con queste band. Io ho conosciuto i Raw Power in questa maniera e da allora si stabilì un'amicizia che è durata e dura perenne.
Sì, poi loro sono stati una band che abbiamo esportato, diciamo, una delle band hardcore esportate all'estero. Hero Power hanno suonato negli States. Mi sembra che tu hai seguito anche il loro percorso, quello americano soprattutto.
Ma purtroppo volevo farlo, perché qui c'è anche il visto, volevo dare con loro, ma alla fine per problemi di lavoro, mi ricordo che Giuseppe mi disse: sei l'unico che ha un lavoro vero, tienilo. Comunque sì, loro andarono nell'84, furono la prima band italiana che andarono nell'84 a fare un tour, ma un vero tour, 43 date in 53 giorni. Dopo ci andarono anche Crash Box, sempre lo stesso anno, ma i Crash Box andò male, problemi di soldi, problemi di organizzazione, suonarono 2-3 date. E dopo gli Indigesti furono l'altro gruppo italiano che fece delle vere tourne americane. Penso che i Negazioni ci siano andati solo alla CBGB, suonano. Negazioni invece suonavano tantissimo in Europa, hanno girato tutta l'Europa.
Che gruppo è Hero Power? Definisci un po' questa band che è molto conosciuta poi nell'ambito hardcore mondiale addirittura.
Sì, fa ridere, ma sì, è verissimo, perché le suona due chitarre e piace tanto allora. Ma la Hero Power fu un insieme di persone, ad esempio il bassista di Chelsea Hotel, Maurizio Dodi, forma con Giuseppe questa band, ma erano molto agli inizi. A un certo punto però si liberò, la svolta fu che Davide Devoti, il chitarrista di Chelsea Hotel, era libero e c'era un buco vuoto, diciamo, nel Hero Power, la sua entrata nel Hero Power, annessa ai brani che faceva Giuseppe. Certo. E ha messo al batterista incredibile che era Elder a 17 anni, questa miscela esplosiva creò e la testardaggine di Giuseppe, perché lì c'era anche un band leader che martellava per suonare, lui chiamava a telefono chiunque per suonare, e la band, insomma, questo insieme di persone, personalità diverse, c'era il punk, c'era quello un po' più metal, e portò a questa cosa, questa disciplina anche interno della band. Lì provavano tutte le sere, si provavano. E poi questo incredibile disco, perché Scream from the Gutter è un disco splendido, perché venne la fine della tournée. Loro fecero 42 date in giro per l'America provando questi brani. E l'ultimo giorno andarono in studio. Quindi questi brani erano stati provati dal vivo ed erano... tutti gli spigoli, diciamo, del brano erano stati tolti. È per questo che è un disco fenomenale, con un tiro incredibile, perché fu in realtà suonato dal vivo per 42 date ed ecco il più bel disco dell'hardcore italiano.
Successo a questa band, perché poi ci sono state delle varie defezioni, ma che poi in realtà non erano defezioni, sembrava più un gruppo aperto, dove i fratelli Codeluppi gestivano un po' la carriera di questa band. Ci sono andati Fabiano Masterbianco dei Raff, esatto. Ha suonato con loro nei States.
Fu importantissimo.
Anche Chris, mi ricordo, Marta. Chris Bianco è andato...
Ti posso dire quel che successe. Comunque lì successe che per motivi familiari o di lavoro, di famiglia, la band aveva 6 mesi di tournée americana, questo era l'85,
sì,
ma purtroppo i fratelli avevano questi, non potevano fare questa tournée. E allora entrò prima, Elder intanto era andato a fare il militare, quindi serviva un batterista. Mm-hmm. Quindi ecco l'entrata di Fabiano, che imparò i brani in pochi giorni e diede quel tiro e metal, hardcore metal incredibile, perché l'annata 85 è come una bottiglia di vino buono per Opala. Poi dopo entrarono anche Chris, sì, poco più avanti, anche alla fine anche l'altro chitarrista di Raff. Alla fine erano,
sì, sì,
esatto, erano metà Raff, metà Opal.
Sì, 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 mi ricordo quel periodo lì. Registrarono poi, mi sembra, un EP, sbaglio?
Sì, loro con Fabiano alla batteria registrarono un EP, Wa Power, nell'85, all'inizio proprio della tournée. E poi esistono nastri dal vivo, purtroppo solo nastri, però è un bellissimo momento, velocissimi erano. Suonarono all'Olympic Arena di Los Angeles di fronte a 5-6 mila persone in un programma che c'erano i Dickies e The Kennedy,
sì, 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 sì,
e tanti videro i Raw Power, compreso Fine Anselmo dei Pantera, che c'era Gag, che è un penso 2000, Mauro è ai CBGBs, Mauro di Raw Power, e arriva questo personaggio che si congratula con Mauro, gli racconta tutta la storia e lui si accorge mentre che ci parla che è Fine Anselmo dei Pantera, per dire, che è un gran fan. Così.
Che esperienze ha portato sia per i Raw Power ma per l'ambiente hardcore italiano? Che esperienze ha portato?
Sicuramente una spinta per tutti, perché e infatti da lì cominciarono, chi non poteva andare in America andava però in Europa, band come i Kina, band come i Negazione, mm-hmm, gli Upset Noise, si aprì il mercato europeo perché il suono italiano era particolare, anche all'estero veniva riconosciuto per il tiro delle band che aveva, e il suono, l'hardcore italiano, questa qua è l'annata d'oro, 86, 87, 88,
sì,
nella,
sì,
quale,
sì,
tutte queste band fantastiche andavano in giro a suonare.
finisce.
Così. Poi arriva un po' il metal.
sì, perché poi dopo si è fuso questo genere, fuso con i suoni.
E la libertà, diciamo, la libertà del genere hardcore punk un po' è un po' come un po' scemata, ma così la musica calma, scambia, si evolve. Così.
Tu fino a che anno arrivi ad ascoltare, ad avere queste emozioni forti?
Ah, 87, poi l'ultima band che mi ha dato qualcosa di più furono i Rich Kitson e le Spighiere Cappelle,
sì.
Questa band pazzesca, sì, questi qua, questi hanno portato l'hardcore punk a livelli di Jeff, di Charlie Parker, perché una montagna di note, così il ritmo, poi la maestria musicale. Questi, ho avuto la fortuna di vederli 4 volte dall'88 in poi, ma questa band sono arrivati a portare al massimo il genere, dopo di così non si poteva più fare, infatti finiti loro il genere, sì, altre band, ma nessuno più ha toccato quei livelli. Ascoltare quei dischi, ma bisognerebbe averli visti dal vivo, perché dal vivo erano ancora meglio che il disco. Ci sono dei bellissimi video YouTube che consiglio, ed è una maestria pazzesca. Tra l'altro c'è un italiano anche in mezzo, perché Richard Manzullo si chiamava il batterista, purtroppo deceduto, e lui era scrittore dei brani, mente della macchina della band. Hanno portato questa musica a un livello davvero, questo è avanguardia, jazz, progressive, ma con un tiro, loro suonavano anche di fronte a 25 persone, ma davano il massimo, perché questa musica è così. Tu non la fai perché vuoi far soldi, vuoi far vendere dischi, perché ti piace.
Certo, vero, vero. Sai, un po' la, l'hardcore è una musica che ha avvicinato, diciamo che sta simpatico l'hardcore perché ha avvicinato due mondi che erano totalmente...
Sì, verissimo.
Erano verissimo. Dei nemici, io mi ricordo, facevo il metallaro, insomma, con i punk c'era questa un po' questa lotta... tra bande si formavano delle
sì,
vere
sì,
e proprie bande
diverse.
E l'hardcore ha un po' avvicinato questi due popoli, un po' il thrash metal,
certo.
Insomma,
sì, io ti posso dire che di pure
prosegui.
Io ti posso dire che da lì cominciai a comprare Slayer, Possessed, Metallica, Kill Em All. Si avvicinò molto a questi gli stessi Slayer facevano cover dei brani, c'era anche una cover di Raw Power, la facevano qualche volta, facevano Politici e fu un momento molto bello perché ai concerti vedevi tutti e due, tutte le due frange
sì è vero,
no,
è vero,
fu un bel momento
anche
un
perché
bel momento.
Anche gli Anthrax, che poi loro sono stati una band che ha fuso un po' i due generi. E poi da quella band è nata quel progetto i Sod, che erano
bellissimo quel disco,
che era un gruppo punk che suonava metal, insomma delle cose incredibili. Guarda, gli anni 80 sono stati incredibili per i suoni quelli metallici, più metallici. Invece per quanto riguarda tornando ancora nel passato del punk inglese anni 70, tu che cosa preferisci di quel punk, se ti è piaciuto o altro, insomma che cosa scegli tu di quel punk là, togliendo i Ramones?
A priori come musicisti non c'è livello, i musicisti americani erano sicuramente migliori, ma nel punk inglese, che anch'io abbracciai, i Vibrators, uno dei miei primissimi dischi fu Roxy Live at Roxy Club, nei quali mi sentii per prima volta Johnny Mappet, i Buzzcocks, tutte queste band, ma i Chelsea, ci sono delle band valide. Io amavo la prima formazione di Electric Chairs, di Wayne County, quando aveva un altro chitarrista. Il primo 45 giri EP di Electric Chairs è fantastico. Poi nel disco invece che fece nel long play, come al solito si è arrivato il produttore che ha pulito il suono della batteria e tutto quanto ed è venuto un prodotto scarso. Ma i primi Police erano punk, cioè tutta la scena punk. E poi la scena punk inglese era divertente anche per i sottoprodotti, tipo i television personalities, queste cose particolari. Allora c'era libertà di fare qualsiasi cosa.
C'era anche provocazione, c'era anche molta provocazione.
Tantissima. E ironia, perché nei testi di Television Personalities sono ironici da male.
Yeah, yeah, yeah. I like toilet love. You like toilet love, we both like toilet love, yeah, yeah. Ooh, toilet, toilet love. Yeah, yeah, yeah. I like toilet love. You like toilet love. We both like toilet love. Yeah, yeah.
Chi si prendeva più sul serio tra gli inglesi e gli statunitensi, gli americani?
Ah, ah, purtroppo quando cominciai a sentire il punk americano è finita. Io la mia rotta si è girata verso l'America, perché non, solamente un paio di band inglesi mi hanno un po' piaciuto, sono anche piaciuto nell'epoca un po' successiva, che sono i Subhumans, mm-hmm, che fantastici, e i Stupid, sono una piccola band dell'84-85. Vedete, una band formidabile del punk 77, si chiamano Rapet, che fecero un 45 giri di una potenza incredibile, qua non metal, allora era tutto diverso. Comunque, però sono nato con la scena inglese, sì, sì, sicuramente sì. I primi Discharge, però il punk americano mi ha stravolto.
Certo. Tu prima mi parlavi dei Rich Kids on LSD, sì, che suonavano davanti a 25-30 persone. E c'era un altro personaggio, sì, negli States che suonava davanti proprio a un pubblico esiguo. Ti parlo di Gigi Allin.
Sì, mitico.
Che ne pensi di questo personaggio, che è un po' particolare, diciamo,
sì,
non so come definirlo, artista underground, provocatore, insomma un personaggio veramente di rottura.
Sì, in tutti i sensi. Guardi, posso dire che mi ha affascinato sempre, e sono stato sempre curioso di questo personaggio. Ho provato ad ascoltare tutto quello che esiste. Lui nasce addirittura con, negli anni '80, con un mezzo rock, un mezzo metal,
sì, sì,
normale. Poi pian piano, ma lui nell'intervista era lucidissimo, diceva io sono la persona più vera che esiste, io rappresento il male, cioè, non, io sono vero, sono così, l'America è così, il male è così, ma io sono, sinceramente è indefinibile. Poi nei suoi testi lasciamo perdere, ma è un personaggio davvero indefinibile il perché di quest'uomo. Ci sono dei bellissimi documentari, Hated si chiama, Hated,
sì,
che racconta, cioè, l'Università di New York ha finanziato il documentario su capire chi era questa persona, perché è indefinibile, era una persona.
Ma anche i suoi spettacoli erano veramente a livelli estremi, dalla locofagia alla violenza a tutti i costi,
sì,
buttarsi in mezzo al pubblico e cominciare a picchiare, insomma,
sì,
una cosa che io non ho mai visto.
No, vabbè, sicuramente richiamava degli elementi che andavano al concerto solo per dargli fastidio e cercare la rissa. Alla fine era un teatro degli orrori, ma sicuramente è davvero particolare. Bisognerebbe riguardare bene questi documentari, dove lui, mi ricordo c'è un momento che in un'intervista che lui è dentro la camera d'albergo e dice: io tutto quello che ho sono io, tutto quello che ho che mi appartiene in questo sacchetto. Aveva una birra e forse un paio di mutande, fregato da tutte le etichette discografiche che lui naturalmente incideva, e poi faceva chissà che contratti faceva, nessun contratto.
Bite it, you scum. Here I come. Bite it.
secondo te questo tipo di provocazione, questo tipo di violenza, questa estremizzazione dei personaggi oggi avrebbe senso, oppure dobbiamo per forza cadere nella modernità dove l'immagine conta più di ogni altra cosa?
Non lo so, forse lo stesso JJ si sentiva schiavo di questa immagine che aveva creato e non poteva più tornare indietro, ma sicuramente è davvero indefinibile, è un personaggio forse che rimarrà sempre unico, e anche nella sua lucidità, perché la persona non era mica stupida. Nell'intervista ci sono anche, ho un libro che c'è, cioè un personaggio che lo seguì l'ultimo anno della sua vita, un filmmaker l'ha seguito con una telecamerina sui videotto e ha filmato tantissimi suoi concerti e lo seguiva. Questa è una persona, è un filmmaker, certo. E non, sinceramente non so neanche io come definirlo oggi. Beh, meglio che non ci sia, perché povera persona. Non auguriamo a nessuno una fine del genere.
Beh, certo.
Finito poi nella maniera più rock and roll, l'overdose di eroina, nella certo. maniera più... Lui non diceva che si sarebbe suicidato sul palco, ma non lo poveretto anche lui, è indefinibile, guarda. Sicuramente una cosa... chiamato, il bello che il suo nome è JJ, perché i genitori lo chiamavano Jesus Christ, anche lì. C'era da capire che razza di famiglia aveva. JJ sta per Jesus Christ, è il diminutivo di quando lo chiamavano i suoi amici.
Sì.
Ma
invece di personaggi poi che sono finiti poi nel mainstream, tipo Kurt Cobain.
Certo, lui è stato una perfetta evoluzione della scena punk hardcore, perché lui da ragazzino andava a vedere i concerti punk hardcore, come hanno fatto anche i Green Day. Mm-hmm. I Green Day sono cresciuti guardando queste band e poi sviluppando. Ma tornando a Kurt Cobain, lui era della scena di Seattle, lui frequentava i Melvins, il chitarrista di Melvins,
sì.
E nei suoi libri c'è un bellissimo libro che raccoglie tutti i suoi primi scritti. Lui fa una lista dei brani punk che gli piacevano, e ci sono tantissime band hardcore come i Fang, come The Kennedys, Dickies. Lui cosa ha fatto? Ha visto questa spontaneità di questa scena, la verità di questa scena, e l'ha sviluppata nella sua maniera. Lui è stata una perfetta evoluzione di tutta la scena underground americana, ma lui è nato nell'underground. Vorrei ricordare che Dave Grohl suonava in una band hardcore chiamata Scream. Mm-hmm. Nel 1988 Dave Grohl venne anche a Bologna e rimase due settimane qua a Bologna, vivisse nelle case occupate qua a Bologna, tra l'altro ha degli amici. Quando lui torna ogni anno in Italia, chiama questi ragazzi di Bologna a stare con loro per dire la scena come si è evoluta. Questi ragazzi sono nati con hardcore punk e svilupparono questa bellissima questa epopea dei Nirvana, che
sì.
Però è finita lì. Nirvana hanno creato degli orfani, come si dice,
certo.
Dopo di loro chi c'è stato?
Niente. E invece della Bologna dell'epoca, cosa è rimasta oggi?
Ma della Bologna dell'epoca, devo dire sinceramente, non la frequento più tanto, però so di band che, ad esempio, c'era una bellissima band chiamata Ed, che adesso si è sciolta, ma suonava un hardcore tipo, io fan degli RKL, e fino a pochi anni fa erano attivi nella scena. Sicuramente c'è un sottobosco di qui si suona, a Bologna si suona, ma purtroppo per mia ignoranza rimango legato a quei suoni, a quei gruppi. Sono sempre alla ricerca soprattutto di cose dal vivo, di nascere dal vivo, perché è una vera band quando si esprime live, e questo genere tre volte su quattro i brani sono meglio dal vivo che in studio. Purtroppo lì devo mettere la mia ignoranza, non so di band nuove,
certo.
Non te ne so dire, non te ne saprei dire.
Te non ti questo piace la scena, la scena hardcore, quella di Madball, Agnostic Front, non ti piace quella scena?
La scena americana no, l'ho sentita, però davvero, io Agnostic Front rudissimi, ma d'altronde loro New York era una scena particolarissima, mentre il punk di Los Angeles o quello di Washington viveva a casa magari con la mamma oppure aveva l'appartamentino, no, certo. A New York vivevano nelle case occupate, sopravvivevano, una vita durissima, e quindi i suoni sono duri, duri come non mai, la scena... quindi conosco quelle band, mi piacciono tantissimo i Bob, che sono una band di New York velocissima di primi anni 80, però non sono mai entrato in quel, certo, in sì, quel sì, genere, ma perché ognuno si deve trovare la sua nicchia e poi giusto così, ognuno c'ha la sua strada.
Va bene Marco, io ti ringrazio moltissimo del tuo intervento, fa sempre piacere sentirti ogni tanto.
Sì, non ci si vede mai,
Comunque mi ha fatto molto piacere averti sentito e,
dai.
E niente, ti ringrazio moltissimo e ci sentiamo alla prossima, niente. Come al solito, sempre viva il rock, tieni sempre duro Marco. Teniamo duro in questo momento.
Soprattutto te, è davvero bravo per il lavoro che fai, perché è un lavoro davvero di informazione.
Grazie.
Importantissimo, perché i ragazzi devono avere qualcuno che gli spieghi un po', almeno per indirizzarli un po' dove andare, e poi starà loro a trovare la loro strada, certo. E portare avanti la fiaccola.
Ok, grazie. Okay. Marco Soverini.
Te.
Ciao Marco.
Ciao Maurizio, ciao Angus. Ciao.
Metti le spaccate, spaccate sulle guardie, hanno avanzato i tetti, spacca tutto, distruggi tutto, dai un desiderio, porti la tua vita, vita legale, vita legale, illegale vita.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.